Questa mattina è un tema particolare quello che ho sentito brevemente di trattare, e voi sapete che io ho sempre una certa difficoltà nel usare le parole, anche se parlo assai. Ecco, io credo sempre di meno alle parole, perché credo che Dio sia il più grande comunicatore. Tante volte le nostre parole, anziché favorire la comunicazione, creano delle immagini distorte, deviano, fuorviano persino le persone dalla realtà spirituale. E questo è un peso che Dio mi sta mettendo grandemente negli ultimi tempi della mia vita, della chiamata che Dio mi ha rivolto, cioè quello di riuscire a trasferire non parole, non concetti, non idee, perché nel nome dei concetti, nel nome delle idee, nel nome delle dottrine, nel nome delle teorie, tante volte noi non riusciamo a colpire il bersaglio, non riusciamo veramente a cogliere il cuore di Dio, e poi ci innamoriamo di più delle nostre immagini di Dio che di Dio, e questo naturalmente non ci giova, questo non ci porta ad essere sempre di più come Cristo vorrebbe che fossimo in questa terra, nella nostra missione su questa terra. E quello che questa mattina vorrei definire brevemente, perché poi ieri un attimo ho guardato la scrittura e ci sono così tante parti che alla fine ho preso solamente qualche versetto, e poi ho detto ok, c'è troppo, Signore, conto più sulla tua ispirazione, perché se devo fare uno studio qui ci vuole uno studio che ci vuole veramente una settimana. A proposito di questo, vi ricordo che la settimana prossima inizierà da domenica la settimana biblica con questo tema, e liberaci dal male. Per qualche giovane c'è ancora qualche posto, se volete partecipare sarà una settimana di fuoco, sia come caldo, che il periodo è sempre caldo, ma sia anche come presenza dello Spirito per vivere questa liberazione dal male, insieme ad altri oratori che sono il pastore Giovanni Trettino, il pastore Rino De Felice, Tiziano Del Re, che non vedo questa mattina, e nostra psicoterapeuta, psicologa, e saremo lì a parlare di come essere liberati. Ma dicevo, questo tema che mi è risuonato molto forte e che ha fatto sì che dessi questo nome alla piccola riflessione di oggi: dalla avarizia alla generosità o liberalità. Dalla avarizia, che è un male insito nella natura umana fin dalle prime fasi della nostra crescita nell'infanzia. Voi sapete benissimo che da un anno in poi, non voglio fare un trattato di psicopedagogia, ma da un anno in poi il bambino comincia a usare la parola è mio, 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 e questa appartenenza, questa dimensione in cui ci si tiene proprio attaccati come bisogno di sicurezza agli oggetti, alle cose. E naturalmente c'è l'attaccamento al seno della madre, c'è tutta una teoria che si chiama teoria dell'attaccamento, che è qualcosa di fisiologico nello sviluppo, dove il bambino naturalmente si attacca a qualcosa, si attacca al seno. Ci sono altri studiosi come Freud e altro che parlano di fasi diverse, fase orale, fase anale, eccetera eccetera, dove c'è questa tendenza proprio a ritenere, a tenere. E tante volte veramente sembra strano, ma senza un percorso profondo di guarigione, senza un essere liberati profondamente, noi continuiamo poi non solo nella nostra infanzia, che è normale, ma nella nostra adolescenza, nella nostra età adulta, a in qualche modo desiderare di trattenere, di mantenere tutto, di cercare di preservare, quasi come una difesa, che non riguarda semplicemente il denaro, ovviamente, in cui naturalmente l'avarizia magari è più collegata all'idea di qualcuno, ecco, non lo so, mi viene in mente così come eroe, non tanto eroe, ma come elemento della nostra infanzia, Paperon de Paperoni, no? Ricordate la sua filosofia, cioè dei depositi immensi, mi sembra un poco come la figura del ricco stolto, poi citata nella scrittura, nei Vangeli, di quello che aveva dei granai, e questi granai fruttavano un sacco, ma ora leggeremo qualcosa così a saltare, e a un certo punto questa insoddisfazione, questa bramosia di avere, di contenere, eccetera, eccetera, lo portò a un'immagine sempre, che non è un'immagine semplicemente imprenditoriale, ecco, dico perché. Tante volte la ricchezza può essere una benedizione di Dio e è importante nel momento in cui diventa un canale per i bisogni degli altri. Ecco la missionarietà, ecco la solidarietà, ecco la sensibilità. Non essere ricchi per aumentare la sicurezza di se stessi o l'immagine di se stessi, ma casomai abbondare per estendere questa benedizione agli altri. Ma questo senso del mio, ripeto, che caratterizza l'avarizia, è qualcosa che interessa tutte le sfere della nostra vita: la mia macchina, il mio lavoro, il mio ministero, il mio. Sembra che realmente la nostra insicurezza ci porti a sottolineare quello che ci dà valore, quello che secondo noi, ecco, sia un oggetto, sia un ruolo, sia una funzione, sia un ambiente, sia un qualcosa, e che poi ci può persino fare entrare in una dipendenza. Infatti sapete che nella scrittura, quando viene citata l'avarizia, in parentesi c'è scritto che è idolatria. Cioè, che c'entra l'idolatria? L'idolatria sono gli idoli, io ho lasciato gli idoli. Ma qualunque cosa nella nostra vita prende piano piano il posto di Dio, e guai a chi ce la tocca, e con una insaziabile avidità cerchiamo di accumulare, io non sto parlando di chi risparmia naturalmente, di chi è parsimonioso, di chi lì sicuramente abbiamo bisogno di avere un equilibrio, ma sicuramente c'è qualche cosa di strano e di cui tante volte non si parla, non so perché. Io non sento molte prediche sull'avarizia, ma neanche io forse ne ho fatto mai nel corso di tutta la mia vita, almeno con questa parola precisa citata, perché poi in realtà l'avarizia ci porta subito all'idolo, all'amore per il denaro. E voi sapete che la scrittura, tra le altre cose, dice che l'amore per il denaro, che poi il denaro non è l'amore per la carta, per la banconota, ma per il potere che il denaro ha, per il potere di acquisto che il denaro ha, l'amore per il denaro diventa radice di ogni male. E alcuni che vi si sono dati, trovando magari anche un alibi biblico, perché tante volte si può trovare, come sapete, in tante parti della nostra vita un alibi biblico per i nostri desideri sbagliati. Noi per esempio vogliamo essere settari, il settarismo, il sentirsi superiori agli altri è un aspetto della nostra carnalità o umanità, se preferite. Però se lo coloriamo di ortodossia, di dottrina giusta, e allora noi abbiamo l'alibi spirituale per essere carnali, cioè continuiamo a essere settari, a dire solo noi abbiamo la verità nel nome di in qualche modo una cosa spirituale. Che trappole veramente ci sono! E allora dicevo, l'avarizia è qualcosa che tante volte non abbiamo cercato di guardare più profondamente nella modalità con cui si instaura nella nostra vita, e soprattutto come viene vista da Dio e come Dio ci vuole trasformare da persone tendenzialmente avare, stitiche. Mi viene un'immagine. In persone, non con la diarrea naturalmente, ma in persone che siano capaci di essere canali della benedizione, di essere canali della realtà che Dio ci dona, che sia materiale, che sia intellettuale, che sia, che non in qualche modo traggano la loro sicurezza con una dipendenza, con un'idolatria dal ruolo, dalla funzione, dal potere d'acquisto, da tutto quello che oggi fa forti gli uomini. Cominciamo a leggere qualche verso per capirci e per capire come Dio considera questa pleonixias,
è la parola greca, avarizia. Considera questa avarizia qualcosa di grave, tant'è vero che viene citata in due parti dove, per la nostra interpretazione, non si sta parlando di salvezza o non salvezza, ma dove sicuramente gli avari non avranno una grande eredità nel Regno dei Cieli. Questo è un concetto che voglio sottolineare così, come un preambolo, proprio perché a me non piace minacciare: se tu non fai questo vai all'inferno. Ecco, come tante volte sembra che alcuni predicatori immaginino che questa pressione, diciamo, possa cambiare le persone. Non è questo che ci cambia. Naturalmente ci sono quelli che invece l'inferno lo eliminano direttamente, dice: non c'è inferno, quindi non puoi andare, e questo è un altro pericolo opposto, come al solito siamo agli opposti. Ma voglio spendere due parole sulla parola greca cleronomai. Non mi spaventate, oggi sto dando i numeri, ma permettetemelo. Paolo non era psichiatra e diceva: fatemi parlare come impazzia. E io dico: fatemi parlare come un po' in greco. Cleronomai significa avere parte di eredità, avere una parte, avere una certa misura di eredità. Allora sta di fatto che a Dio naturalmente dispiace tanto che chi mantiene certi atteggiamenti, e nella scrittura ce ne sono alcuni descritti, ovviamente non avrà che una parte dell'eredità, cioè, nel senso, forse sarà ricco di certe cose che non necessariamente sono positive, ma nella dimensione poi del giudizio retributivo, l'abbiamo da poco finito di studiare nel corso dei fondamenti, evidentemente non avrà una grande parte. L'estremo è la figura del ricco e Lazzaro, ricordate queste due figure? Poi alla fine della descrizione di questo evento, dove Lazzaro era lì e si nutriva degli avanzi di questo ricco, alla fine vanno in due destinazioni completamente diverse, e in qualche modo la scrittura trae una specie di morale e dice al ricco: tu nella tua vita hai avuto tante gioie e ora sei così. Lui nella vita ha avuto tante difficoltà, ma ora sta godendo. E questo ci dà già un quadro incredibile di comprensione, non necessariamente del discorso inferno-paradiso, ma del fatto che la gratificazione fondamentale per il cristiano non è quello che riesce a ottenere su questa terra nel nome di Dio, ma è quello che riesce a vivere nella sua vita della ricchezza di Cristo e attraverso quello che gli viene anche dato come dono soprannaturale, ma anche come prosperità e come ricchezza umana, diventi un canale di benedizione per gli altri. Quindi, fatta questa premessa, cioè che non ti deve, naturalmente, se appartieni un poco, perché è difficile che qualcuno riconosca di appartenere alla categoria degli avari, perché nessuno si sente avaro, dice: no, ma io do ogni tanto un euro di offerta, io ogni tanto vado in chiesa, io ogni tanto faccio qualcosa per Dio, cioè abbiamo tutti una sensazione del sufficiente, mentre stranamente è come se alla fine a quello che abbiamo messo al centro della nostra vita, sentivo la considerazione oggi di Sandro, a quello che abbiamo messo al centro della nostra vita non abbiamo remore, non abbiamo limiti, concediamo tutti, siamo in grado di alzarci persino presto per andare a prendere il pezzo di spiaggia meno, diciamo, popolato o non so che cosa. Quello che tante volte assume un valore, quello che per noi è tesoro, ci assorbe in tutte le nostre energie, risorse, pensieri, previsioni, strategie, e siamo in grado di compierlo in maniera molto chiara, forte, determinata. Non c'è niente di male, stiamo dicendo, però sarebbe bello che questa cosa potesse venire per le
realtà di Dio, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e le altre cose vi saranno sovraggiunte. Ora uno della folla, Luca 12:13. Una volta che ho citato la Bibbia. Ora uno della folla gli disse: "Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. Ti assumo come avvocato." No, questo l'ho detto io. Ma Gesù gli rispose: "Uomo, chi mi ha costituito su di voi giudice o spartitore?" Poi disse loro: "State attenti e guardatevi da ogni..." Un'altra traduzione dice: "da ogni tipo di avarizia, perché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita." E poi disse loro la parabola, leggiamo velocemente: "La campagna di un uomo ricco fruttò abbondantemente e ragionava così fra sé: che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti? E disse: questo farò, demolirò i miei granai, ne costruirò altri più grandi, vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni e dirò all'anima mia: anima, tu hai molti beni ammassati per molti anni, riposati, mangia, bevi, divertiti. Ma Dio gli disse: stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata e quello che hai preparato, chi se lo prende?" E là i figli dicono: io, cause contro cause, tensioni, no, voi non avete idea di quanto lavorano gli avvocati sulla base dei conflitti sull'eredità. Vi lascio semplicemente immaginare. Così è di chi accumula tesori per sé e non è ricco davanti a Dio. E questo è importante capirlo, è importante sottolinearlo. Perché? Perché in qualche modo noi vorremmo che Dio dovesse garantirci le nostre giuste condizioni, nostre giuste aspettative, dovrebbe per forza determinare quello che noi gli diciamo, deve per forza arricchirci, deve per forza, quasi quasi deve favorire la nostra tendenza ad essere superiori agli altri. Ma ovviamente Dio non vuole favorire queste cose, non è dall'abbondanza dei beni che dipende la vita. Questo è un concetto spirituale così difficile da comprendere. Perché? Perché fin dall'inizio della nostra vita il senso di sicurezza è legato o al possesso, quindi all'investimento sulla materia, o al sentimento, alla dipendenza, giusta anche in quel caso dalla madre, poi dalla madre al padre, e poi superata questa fase dell'attaccamento uno dovrebbe essere un poco distaccato. Il distacco massimo poi dovrebbe avvenire nel matrimonio: l'uomo lascerà suo padre e sua madre, la donna anche, i due si uniranno, eccetera eccetera. Ma come a dire, la nostra vita è qualche cosa che ci tende a fare dipendere, a farci aggrappare, a farci diventare sicuri di qualche cosa che consideriamo come oggetto senza il quale non possiamo vivere. Non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita. Guardatevi dall'avarizia. Io credo che questo è un avvertimento, non perché tante volte ci siano dei ricchi, non credo che ci siano dei ricchi nel senso ricchezza, ma ci sono delle persone che vivono questa dimensione di insaziabile avidità, cercare di fare di più, di fare di più. Ma di fare di più per che cosa? Paolo lo spiegherà dopo, che l'abbondanza in qualche modo che Dio concede certe volte è per sopperire alla carenza degli altri, se per un principio di uguaglianza, in maniera tale che se tu hai ricevuto di più benedici l'altro, non se tu hai ricevuto di più ti glori di avere più fede dell'altro e dici: mi dispiace che tu non hai abbastanza fede come la mia. Nessun domestico, diceva ancora il collega Luca, le parole di Gesù, può servire due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Un'espressione ancora forte, come a dire, dovete capire se il vostro tesoro reale è Dio o è la materia. È quello che potete ottenere nel campo del possesso o è l'essere stati adottati, essere figli di Dio, essere partecipi della natura divina. Da che cosa traete la vostra sicurezza? Perché? Perché se non comprendiamo strada facendo che la nostra sicurezza, la nostra certezza, il nostro destino, la nostra eredità è qualche cosa dove né ladro né tignola può, diciamo, distruggere, se non comprendiamo che il tesoro non è quello che possiamo avere nel nome di Cristo. Oggi è tremendo quello che sta avvenendo in queste correnti dove si esalta la prosperità. Sembra che nel nome di Cristo non si possa essere poveri, ma c'è una definizione completamente diversa nella scrittura, anzi una scrittura Giacomo dirà più in là, ma Dio non ha scelto quelli che sono poveri secondo questo mondo per farli ricchi in fede, non ricchi in depositi bancari, in altre, per farli ricchi in fede. Ma dicevo, è importante questa mattina che comprendiamo che alla base dell'avarizia, di questa tendenza a non riuscire a essere generosi, a non riuscire a dare, a non riuscire a fare offerte come quella della vedova, a non riuscire realmente ad essere canali della benedizione, è la paura. Ecco perché se le nostre paure vengono sanate, cosa farò? Come mangerò? Che poi diventa il problema del ricco stolto, non era cosa mangerò assolutamente, perché quello c'aveva di granai che poteva mangiare per 3.000 anni e fare mangiare tutta la nazione, ma il discorso è che il desiderio di possesso, il senso del mio, tante volte va al di là e consideriamo il valore della persona secondo il suo potere di acquisto, e questa è una trappola grandissima, soprattutto se è pure sottolineato in aspetto spirituale, dove ricchezza uguale benedizione, non ricchezza uguale non benedizione, è una trappola. È una trappola tremenda se ci incorriamo, e ripeto, non è ricchezza semplicemente di soldi, ma è l'orgoglio di qualche cosa che non ci appartiene e casomai Dio ce ne fa amministratori, come anche i doni spirituali, non sono miei, sono qualche cosa che Dio usa attraverso di me, usa attraverso di te. Come fai a essere orgoglioso di una cosa che è semplicemente un dono? A questa affermazione i farisei di non si possono servire due padroni, che amavano il denaro, sottolinea la scrittura, udivano queste cose e si beffavano di Gesù. Ed egli disse loro: voi vi proclamate giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori, perché quello che è eccelso tra gli uomini è in abominio presso Dio. Gesù, ma qua stai facendo delle affermazioni che sono pazzesche, perché? Perché vanno contro ogni immagine in cui la potenza è legata al potere d'acquisto, al dominio, a quanti, al tempio, quanti buoi, quanti cavalli, quanti servi, quante mogli, quante cose avevi, questo definiva il tuo potere, la tua forza. Ma allora è così? O mi sa che anche nel sistema in cui viviamo noi consideriamo una persona secondo il suo potere d'acquisto, e che tante volte In altre parti la scrittura dice: se viene una persona ricca, diciamo: prego, si accomodi qua, la facciamo mettere, non per un senso di onore, ma quasi perché sotto sotto pensiamo poi di poterla manipolare, di poter avere qualcosa della sua realtà economica, del suo potere politico, di qualche altra cosa. Questa è una logica umana, quello che è eccelso per gli uomini in abominio, non sta dicendo a Dio dispiace, dice abominevole. Ed è difficile entrare in questa ottica, lo dico prima di tutto per la mia vita, perché tutti i messaggi che riceviamo all'esterno sono: fai vedere chi sei, dimostra, tu sei migliore degli altri, sei più grande. E lo Spirito Santo lavora un sacco nella mia vita, nella vostra vita, per farci capire che la grandezza non è di questo tipo. La grandezza ha un'altra dimensione. La grandezza nasce dallo scoprire Cristo in noi. E tante volte ci sono 10.000 cose che ci depistano, ci portano in altri luoghi, ci portano in una dimensione dove abbiamo sperato in Cristo solo per i benefici di questa vita, e Dio, nella migliore delle ipotesi, non ci considera abominevoli, ma ci considera miserabili, perché sono miserabili quelli che sperano in Cristo soltanto per i benefici di questa vita e quantizzano la loro fede in Cristo nella misura di quanto possono ottenere, non quanto possono dare, donare. E andiamo appunto a questo concetto. Paolo ne parla in maniera pratica quando parla in Seconda Corinzi capitolo 9 verso 1 della sovvenzione destinata ai santi, e dice: superfluo che io ve ne scriva, perché conosco la prontezza dell'animo vostro, per la quale mi vanto di voi. E poi avanti: perciò ho ritenuto necessario esortare i fratelli a venire da voi prima di me per preparare in anticipo la vostra offerta già promessa, affinché essa sia pronta come offerta di generosità e non di avarizia. Cos'è la differenza tra un'offerta di generosità e un'offerta di avarizia? È collegata alla quantità? Nessuno che mi risponde. Non necessariamente. Non necessariamente, perché è ovvio che poi ognuno può dare nella misura in cui ha, ma è legata al cuore, è legato veramente a una partecipazione volontaria, a una sensibilità che considera la benedizione di Dio come qualche cosa che si estende agli altri. Ma molte persone ragionano: io ho e devo economizzare, non posso spendere, non posso dare agli altri. Proprio diversamente da come l'apostolo Paolo, che diceva: io ben volentieri spenderò, sarò speso e spenderò per le vostre vite. Ma la logica invece in cui viviamo, e purtroppo anche la logica spirituale, è che il leader si deve arricchire sulla base delle realtà che lo circondano. È un esempio molto diverso da quello di Gesù, è un esempio molto diverso di quello di Paolo. L'apostolo Paolo stesso dirà che certamente sono i genitori quelli che tendono a doversi prendere cura dei figli, certamente questa è una legge spirituale, sono i genitori. E tante volte capovolgiamo tutte queste leggi e in qualche modo veniamo presi da questo atteggiamento di blocco nel poter essere canali della benedizione. E poi continua. Ora dico questo: chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente, chi semina abbondantemente mieterà altresì abbondantemente. Dio a ciascuno come ha deliberato in cuor suo, non di cattiva voglia, né per forza, né per estorsione spirituale. Questo lo sto dicendo io, perché Dio ama un donatore gioioso. Dio è interessato al fatto che noi comprendiamo il principio della generosità, della liberalità, del dare e non del tenere, del trattenere, dello spendere solo per quello che riguarda noi, mio, noi, mio interesse, mia casa, ristrutturazione, mia macchina, mio viaggio, mia crociera, mio, cose legittime, ma che tante volte occupano tutta la nostra attenzione e canalizzano tutte le nostre risorse verso qualcosa che alla fine non ci può soddisfare. Questo è il segreto. Dio ci vuole fare capire questa mattina che c'è più gioia nella generosità, nel dare che nel ricevere, e questo semplicemente se viviamo la realtà di Cristo. È chiaro, perché nell'ottica umana non c'è gioia nel dare, perché se do a te ho di meno io e se ho di meno io come faccio? Abbiamo tutti gli alibi, devo pagare questo, devo fare questo, devo qua, là, sopra, sotto, 10.000 cose, come facciamo a dare? Quasi quasi, cioè, tante volte non siamo neanche sobri, non abbiamo una coscienza reale delle nostre possibilità, e tante volte magari siamo spendaccioni, o tante volte siamo avari. Poi ognuno di noi può propendere verso una delle due tendenze, ma Dio ci vuole dare un equilibrio, perché l'equilibrio è il miracolo di essere sensibili al bisogno degli altri e di essere benedetti per benedire. Infatti continua: colui che fornisce al seminatore la semenza e il pane da mangiare fornirà e moltiplicherà la vostra semenza e accrescerà i frutti della vostra giustizia. Così, arricchiti in ogni cosa, potrete esercitare una larga generosità. Ancora troviamo questo concetto. Non arricchiti in grandi cose, farete come il ricco stolto, come Peperonda Peperoni, come qualcuno che ancora di più si gloria e si esalta sulla fama, sul successo, sul potere, sui soldi che nel nome di Dio anche o nel nome della sua capacità imprenditoriale è riuscito a guadagnare. Ma arricchiti in ogni sfera della vostra vita potrete esercitare una larga generosità, la quale produrrà rendimento di grazia a Dio per mezzo di noi. Che bello questa dimensione dove, rompendo il senso del guscio del mio, rompendo la tendenza alla manipolazione in cui noi cerchiamo, vediamo gli altri nella misura in cui ci possono dare qualcosa, possono accrescere il nostro potere, la nostra capacità, la nostra, in cui gli altri sono strumenti del nostro orgoglio, invece nel momento in cui scopriamo il carattere di Cristo, anche se veniamo benedetti dalla ricchezza, questo non ci farà del male, non ci distruggerà, anzi sarà un modo con cui Dio, attraverso la tua ricchezza materiale, morale, spirituale, beneficerà tante persone. Tanto è vero che questo non ti innalzerà, non ti farà diventare come uno che si sente superiore perché ha un potere d'acquisto, un ruolo, un ministero, una qualsiasi cosa che lo fa vantare, ma ti farà diventare umile, perché sai, hai scoperto che la tua ricchezza deriva da Cristo. Andiamo velocemente verso la conclusione. Proprio sia in Efesini che in Corinzi viene citato quello che ho detto io, l'avarizia è messa insieme ad altri atteggiamenti molto distruttivi che in qualche modo avranno dei problemi nel momento in cui ci sarà da condividere, da ricevere la vera eredità. In Efesini, per esempio, è scritto 5.3, come si addice ai santi, né fornicazione, né alcuna impurità, né avarizia, sia neppure nominata, sta parlando, non dovete vivere, sia neppure nominata tra di voi, né oscenità, né parole sciocche e volgari, che sono cose sconvenienti, ma piuttosto abbondi il ringraziamento, perché sappiatelo bene, nessun fornicatore o impuro o avaro che è un idolatra. Ancora una volta questa sottolineatura. Nessun avaro che è un idolatra di quello che per lui rappresenta la sicurezza. Se il denaro, il denaro, se il potere, il potere, se il ruolo, il ruolo, se il ministero, il ministero, di quello che lui considera come forza della sua vita, in qualche modo altro che forza. Tante volte ci troveremo davanti a Dio a dire: Signore, ma io qua, io ho fatto quell'altro, io quell'altro, io sono stato, attraverso di me tante persone si sono convertite, attraverso, io potrei dire quante persone ho incontrato si sono convertite, ma non è una cosa che segno come un punteggio che ho acquisito davanti a Dio. Potrei parlare di centinaia, di migliaia di persone nel corso degli anni, ma so che certo, questo guai a me se non evangelizzo, cioè nel senso che era un obbligo, era un'amministrazione che Dio mi aveva dato, ma Dio non mi valuterà sulla base delle mie performance, né professionali, né spirituali, né di altro genere, mi valuterà nella misura in cui io ho scoperto Cristo nella mia vita. Ecco perché tante volte voi potete essere abbagliati dall'esterno di una persona, ma quello che la caratterizza, quello che realmente dà il suo valore è la misura con cui ha scoperto l'identità nuova di Cristo e la sta imparando a manifestare agli altri. E subito dopo dico: nessuna vi seduca con vani ragionamenti. Infatti è per queste cose che l'ira di Dio viene sui figli ribelli, uomini ribelli, dice un'altra traduzione. Cioè, come a dire, nessuno vi seduca, perché poi possiamo fare tanti ragionamenti su questo discorso, possiamo girarci e, come ho detto poco fa, dire che in qualche modo l'avarizia è una cosa che è ispirata da Dio, eccetera. Possiamo torcere le scritture come vogliamo, quando vogliamo, ma non lasciamoci sedurre. Dio ci vuole liberare dallo spirito di questo dominio, di questa dipendenza, di questa idolatria che ci porta e ci chiude e ci impedisce di essere canali dell'altro. Giacomo 2,5. Ascoltate, fratelli miei carissimi, Dio non ha forse scelto quelli che sono poveri secondo il mondo perché siano ricchi in fede ed eredi del regno che ha promesso a quelli che lo amano? Dio non ha scelto i poveri secondo questo mondo per farli ricchi in fede. Qualcuno potrebbe dire: ma ricchi in fede per diventare ricchi? Non solo, ricchi in fede per scoprire quello che veramente conta. Ci alziamo in piedi, fratelli. Voi invece avete disprezzato il povero. Mamma mia, che parola forte. Avete disprezzato la persona che si trova nella difficoltà. L'avete quasi giudicata, senza capire che Dio ha un'attenzione particolare per quella persona, senza sapere che il povero era lì, Lazzaro era lì davanti al ricco per poter permettere al ricco di esercitare generosità, liberalità, che per la sua avarizia non ha espresso assolutamente. E poi le destinazioni finali sono state estremamente agli opposti. L'altro passo è in Prima Corinzi, dove ancora dice: non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi illudete, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né i sodomiti, né i ladri, né gli avari, eccetera, erediteranno il regno di Dio. Questa mattina dobbiamo prendere come esempio il ricco per eccellenza, che annichilì se stesso e non reputò qualcosa che gli veniva di danno il fatto di scendere, di perdere la sua regalità e dire divento uomo, una rapina, un furto dalla divinità all'umanità. Questo è quello che Cristo ha fatto, quello di scegliere di essere l'ultimo, di essere il povero, di essere il falegname. Annichilendo se stesso, i teologi dicono la kenosi, l'annichilimento totale, non l'avarizia, ma il massimo della generosità, della liberalità. Mi sono fatto povero, mi sono spogliato di tutto quello che è la divinità. Voi non potete capire, ci direbbe questa mattina Gesù, voi non potete capire che significa essere Dio. Quante volte volete essere Dio ma non lo potete capire. Io mi sono spogliato di questo, e così la natura nuova che vi ho dato è come se Gesù ci potesse dire: ha queste caratteristiche, avete me dentro di voi, non avete uno stato di eccitamento maniacale che vi porta a essere superpotenti. Non vi ho fatto Superman, vi ho fatti a mia immagine, cioè capaci di spogliarvi di tutto quello che vi sembra la vostra sicurezza, forza, capacità, e per amore di portare avanti il messaggio della mia salvezza e di benedire attraverso le vostre finanze, attraverso le vostre energie, con una fatica che in me non è vana. Vi ho fatto, vi ho costituito per questo, non per farvi stare bene in questo mondo. Un Vangelo diverso è quello che dice che il cristiano deve trovarsi bene per forza. Ma chi l'ha detto? Ci sarà chi ti amerà, ci sarà chi ti perseguiterà, ma questo non ti deve creare un alibi. Il trauma in alcuni ha creato un alibi, molti sono stati violentati, estorti spiritualmente, minacciati che se non davano la decima sarebbero morti, e ora si sono raggomitolati, impauriti, e dire: Signore, non mi freghi più. Ma non lo stanno dicendo a Dio. Dio non ha mai voluto fregarti, Dio ha voluto semplicemente farti vivere lo spirito del suo figliolo Gesù Cristo. Preghiamo un attimo. Signore, ti voglio pregare questa mattina per ognuno di noi, perché tante volte siamo caduti in questa trappola di considerare eccelso quello che è invece in abominio. Abbiamo preso i modelli umani e li abbiamo spiritualizzati, gli abbiamo messo pure degli alibi dottrinali e abbiamo giustificato il nostro orgoglio, il nostro predominio, la nostra avarizia. Ma questa mattina il tuo spirito, la tua parola vuole smantellare questa cosa che è difficile da rompere in ognuno di noi, facendoci scoprire come passare dall'avarizia alla generosità, dal desiderio di possesso allo spendere ed essere spesi per gli altri, per i poveri, per gli ultimi, con un cuore missionario, con un cuore che cerca il povero per benedirlo, povero in canna, povero nello spirito, povero di qualsivoglia natura. Ma liberaci, Signore, da ogni tipo di avarizia questa mattina, e facci vivere una liberalità, una capacità di donare, di usare le risorse che ci hai dato, il nostro lavoro, le finanze, la fatica, l'intelligenza, i talenti, tutto quello che ci hai dato sia per te, Signore, e per te significa per i nostri fratelli, significa per la Chiesa, significa per il mondo, significa per raggiungere gli ultimi. E vogliamo questa mattina dire, Signore, vogliamo realmente vivere questo spirito che è abitato in Cristo e che ora è in noi, quello di spogliarsi di tutto quello che poteva sembrare una sovrastruttura di protezione, di sicurezza, di divinità, e di scendere in basso per amare fino alla fine e dare se stessi e dare ogni cosa, liberi da ogni forma di avarizia, nel nome di Gesù. Amen, amen, amen.